cari amici e fratelli, siete benvenuti a trasmettere i messaggi di fratello Giuseppe sul vostro YouTube o la vostra radio cristiana locale. Se desiderate che fratello Giuseppe parli dal vivo sulla vostra radio, inviate le vostre richieste all'indirizzo email che si trova sulla descrizione del video. E come sapete, tutti sono benvenuti a scriverci per qualunque domanda che avete. Dio vi benedica a tutti! Siamo qui con fratello Giuseppe e Dora.
Buongiorno, ciao a tutti!
Molti ci hanno chiesto riguardo alla confusione che circola in molti ambienti cristiani riguardo alla salvezza. È possibile perderla? Possono i nostri peccati farcela perdere? Fratello Giuseppe, ci aiuti oggi a chiarire queste domande?
Innanzitutto, Dio vi benedica.
Amen.
Gloria al Signore.
Dio ti benedica anche a te.
Quali sono le domande?
La prima domanda. C'è qualcuno che dice che tu hai cambiato il versetto di 1 Giovanni 2:1. Te lo leggo?
Sì, puoi controllare la mia Bibbia, non credo che sia diversa però. Non credo che sia cambiato niente. Comunque, vai.
1 Giovanni 2:1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto.
Cos'è che abbiamo? No, ma penso che oltre che avvocato abbiamo altra frutta qui, in Sud America.
Un avvocato.
Non trovi solo avvocato, trovi anche mango, e cocco, non ci dico cocco.
Sono deliziosi avvocati.
Forse tua Bibbia dice no. Avvocato.
Un avvocato.
Oh, ok.
Chi cambia il versetto? Angela o Giuseppe?
Attento che qua già ci accusano di cambiare le scritture. Quindi sarà meglio che controlli bene i puntini, gli accenti.
Sono accostumbrata a parlare l'spagnolo.
Sì, tu sei accostumbrata, sei abituata.
Sono abituata.
Allora, se controlli bene, credo che non parla di frutta e verdura, ma proprio un avvocato.
Un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo.
Amen.
Allora dice, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Allora, loro sostengono che tu dici che queste scritture significano che Cristo ci perdona i nostri peccati presenti. Invece, secondo loro, Giovanni qui sta parlando al passato, riferendosi ai peccati passati prima di ricevere Cristo.
Ma guarda, basta che leggiamo questa scrittura, 1 Giovanni 2:1 e 2. La vuoi leggere tu?
Sì. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Quindi sembra chiaro? Qui non c'è niente da cambiare, qui è bellissimo così, io mi guarderei bene da cambiare una virgola. Guarda, sta parlando che Gesù Cristo, al verbo presente, egli è la propiziazione per i nostri peccati. Mm-hmm. Come si può dire che al passato? Qui sta parlando al presente. Qui lo Spirito Santo sa benissimo la differenza tra passato, presente e futuro. Va bene?
E nel primo versetto?
Nel primo versetto dice lo stesso, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Non pecchiate, verbo presente.
Sì.
Non è che dice, vi scrivo perché prima che vi salvaste, prima di ricevere Gesù, vi scrivo affinché non peccate prima di salvarvi. È chiaro che non dice questo. Non sta dicendo questo affatto. Come può parlare al passato? Perché se dopo che ricevi Cristo non pecchi, allora cosa vuol dire? Che sta parlando al passato prima che tu ti sia salvato? Non ha nessun senso. Infatti, qui è chiarissimo, puoi controllare nella Bibbia in inglese, in spagnolo, in altre lingue, è lo stesso. Tu, io so Bibbia in inglese, dice esattamente lo stesso, al presente. Quindi, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Non è che dice spero che non avete peccato, poi non avrebbe nessun senso. Va bene? Affinché non pecchiate, però poi aggiunge, e se, dice se, qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato. Va bene, sì, non dice se qualcuno pecca, ma è lo stesso. Perché? Perché poi, vedi, se tu continui a leggere, se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato. Abbiamo, non avevamo. Non è che dice, parla al presente. Quindi, alla seconda scrittura, è chiarissimo ancora, egli è la propiziazione, ancora più chiaro, per i nostri peccati. È la propiziazione, non è che
in
era.
Inglese?
È.
In inglese, se qualcuno ha peccato, dice, if any man sin, al presente, se qualcuno pecca. In altre traduzioni anche.
Sì, ma esatto.
Allora per i nostri peccati presenti è la propiziazione.
Chiaro, ma Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno, perché come dice Romani 2,4 è la bontà di Dio che ci porta al pentimento. Romani 2,4, la bontà di Dio ci porta al pentimento. Noi non sappiamo neanche pentirci. Gli ebrei, per esempio, hanno crocifisso Gesù e da 2000 anni ancora non si sono pentiti, perché e quando arriverà il loro momento, va bene, e nella Bibbia è profetizzato quando viene, se tu leggi Zaccaria capitolo 12 e 14, li mostra quando loro si pentiranno, perché Dio verserà su di loro lo spirito di misericordia e di grazia e loro si pentiranno. È lo Spirito Santo che ci porta al pentimento. Gesù ha detto in credo Giovanni capitolo 6, nessuno può venire a me se non che il Padre lo manda. Non è che noi siamo andati da Gesù a salvarci perché eravamo così furbi, così intelligenti, così niente affatto, perché il Padre ci ha mandato a Gesù. Mica siamo noi che abbiamo scelto Gesù, è il Padre che ci ha scelto. In Apocalisse 13,8 dice tutti quelli che non adoreranno la bestia, l'anticristo, sono quelli scritti sul libro della vita dell'agnello. Ok, vada. Sicuramente l'ho citato male. Si è aperto proprio lì la Bibbia, alto là, verso 8. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Mi segui? Quindi, quelli che sono scritti sul libro dell'agnello non possono adorare l'anticristo, il diavolo, non c'è nessuna possibilità. Mentre se tu vedi Apocalisse 3,5 dice quelli che non vincono saranno cancellati il libro della vita. Qui sono due libri diversi. Il libro della vita che non può essere cancellato. Il libro dell'agnello che non c'è nessuna possibilità che loro adorino la bestia. Capisci? Com'è possibile? Perché sono protetti da Gesù Cristo, sono protetti dall'avvocato che si dice che è chiamato Paracleto, che sarebbe lo Spirito Santo. È così forte questa scrittura. Quelli che hanno lo Spirito Santo, che la salvezza, non possono adorare l'Anticristo, neanche se teoricamente lo volessero, non possono. Perché? Perché Salmo 91 dice gli angeli del Signore si accampano intorno e a noi ci proteggono, siamo protetti dallo Spirito Santo, protetti. Quando siamo salvi, siamo proprietà di Gesù Cristo, 1 Corinzi 6, ci ha comprati con un prezzo, apparteniamo a Cristo. Il diavolo in nessun modo può entrare dentro la barriera protettiva di Cristo intorno alla nostra anima e rapirci di nuovo come ha fatto con Adamo ed Eva. Adamo ed Eva l'ha potuto fare perché era una salvezza condizionale. Mangia il frutto e morirai. Ma la nostra salvezza non è basata sul non mangiare il frutto. È basato su Gesù Cristo, sul suo sangue, sul Calvario, sulla croce, sulla sua potenza, sul suo Spirito Santo, sul suo potere superiore al diavolo. Apparteniamo a Gesù Cristo, siamo stati sigillati, Efesini capitolo 1, sigillati alla salvezza, sigillati. Il diavolo non può rompere quel sigillo.
Amen.
Amen, 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 amen.
In 1 Giovanni 2,2, dove dice egli è il sacrificio per i nostri peccati, queste persone dicono che Gesù ha pagato una volta e non paga più.
Così è andato in ferie.
Dicono che ha pagato interamente quando Gesù disse sulla croce tutto è compiuto.
Ma è compiuta la salvezza, non è che è compiuto adesso è andato all'inferno se peccate. Ma che interpretazioni sono queste? È compiuto, buon viaggio all'inferno se fai un peccato, ma stiamo scherzando. Sai che ci sono dei cristi che dicono questo, molti cristi che dicono così. Infatti Matteo 24,24 ti dà l'indirizzo, chi sono? Falsi cristi e falsi profeti, dicono proprio così. Oggi ci sono delle chiese che addirittura predicano falsi cristi, cristi che ti danno la salvezza oggi e domani se la riprendono, il dopodomani te la danno. E 3 giorni dopo se la riprendono, 4 giorni dopo te la danno, 5 giorni dopo se la riprendono. Non sai mai se sono salvi o no. È ridicolo, no, non è in nessuna parte del Nuovo Testamento, non dico vecchio, Nuovo Testamento, c'è scritto che uno perde la salvezza. In nessuna parte. Ebrei 6, che tanto si decanta, Ebrei 6, se tu tarara, questo, quell'altro, tu non puoi essere portato a pentimento se cadi di nuovo. D'accordo. Se cadi, se tocchi, se assapori, provi lo Spirito Santo e cadi, se provi la potenza a venire, se cadi, se le rigetti, non puoi essere più portato a pentimento, ma non sta parlando della salvezza, sta parlando di gente come il diavolo, come gli angeli caduti, che oggi si chiamano demoni, sta parlando di gente come Adamo ed Eva, sta parlando di gente forse come Giuda, sta parlando di gente che ha provato lo Spirito Santo, ha provato, l'ha assaggiato, preferisco il mondo, grazie. Ma il Calvario sì, non mi è niente di male, preferisco il mondo dal diavolo. Quindi se tu provi, assaggi lo Spirito Santo, o lo provi, lo ricevi, quello che non lo so a che livelli uno lo può ricevere, uno che non è salvato, uno che ha assaggiato lo Spirito Santo, uno che l'ha provato, e cade nel senso che lo rigetta, quello è il peccato contro lo Spirito Santo, che Gesù parlava in Matteo 12, chi pecca contro lo Spirito Santo non può essere, sì, come dice Ebrei 6, non può essere rinnovato al pentimento. Però chi pecca contro il figlio dell'uomo, dice Matteo 12, chi pecca contro il figlio dell'uomo, qualunque blasfemia, qualunque insulto, anche quelli che l'hanno inchiodato, possono essere perdonati perché non sanno quello che fanno.
Però il figlio dell'uomo contro... è Gesù Cristo.
Aspetta, chi pecca contro lo Spirito Santo sa cosa sta facendo perché l'ha provato. Però provare lo Spirito Santo non vuol dire ricevere la salvezza di Gesù Cristo, sono cose separate.
Peccare contro il figlio dell'uomo è peccare contro Gesù Cristo, no?
No, non è lo stesso. Non è lo stesso. Vedi, Gesù è una cosa, Cristo è un'altra. Cioè Gesù, il figlio di Maria, fino a 30 anni, era il figlio che Maria, il figlio di Dio che Maria ha ricevuto nella carne. Però quella carne è morta, va bene? Il figlio di Maria è morto, non è mai risuscitato. Mm-hmm. Cioè quello che è morto è Gesù, il falegname che poi predicava, attraverso cui lo Spirito Santo predicava, a cominciare dal Giordano, sì, dal battesimo al Giordano. Va bene, ma Cristo e Gesù sono due cose diverse. Cioè quello che è morto sulla croce non è Cristo, è Gesù. Perché Cristo vuol dire unzione, vuol dire Spirito Santo. Spirito Santo non muore. Infatti, prima di morire, Gesù ha detto, Padre, metto nelle tue mani il mio spirito. Lo spirito non è morto, è passato dal corpo morente che poi è morto e che non è mai risorto, Gesù, e da quel corpo morente è dato a Dio. Gesù di Nazare, Gesù falegname, figlio di Maria, non è mai risorto. Quello che è risorto è Cristo, figlio di Dio, con un corpo nuovo, nel cui corpo non circolava più il sangue di Maria, ma circolava lo Spirito di Dio. Quando Gesù è apparso ai discepoli, gli ha detto, toccatemi, uno spirito non ha carne e ossa, non ha detto sangue, perché dice già nella legge di Mosè, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Ora, quando Gesù è risorto, non aveva più sangue, perché nel regno di Dio il corpo di Cristo, e neanche il nostro, non sarà vivo in base al sangue, come dice Mosè, non bevete il sangue perché la vita è nel sangue, non dovete berlo. Cioè, quindi la vita che tu abbiamo adesso nel corpo è basata sul sangue umano, ma quando Gesù è morto, quello che è risorto era Cristo, non era più Gesù il figlio di Maria, ma era Cristo figlio di Dio 100%, sulla terra era figlio dell'uomo. Figlio di Dio, Cristo, Spirito Santo, figlio dell'uomo, anche, erano due cose, capisci?
Allora vuole dire che una persona si pecca contro la carne di Gesù, può essere perdonato, però si pecca contro il Spirito di Cristo, il Spirito Santo, non può essere perdonato.
Sì, non sono io che dico questo, è Gesù in Matteo 12 dice qualunque peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Perché il figlio di Dio, Cristo, è venuto qui camuffato da uomo, per virgolette, travestito da uomo, ma quello non era il suo vero corpo. Quello è il figlio di Maria, un falegname, il suo vero essere è Dio. Capisci la parola di Dio? Quindi il peccato contro il figlio dell'uomo, contro Gesù di Nazareth, sarà perdonato perché la gente non capiva. Però il peccato contro lo Spirito Santo o Cristo, che è la stessa cosa, quello no, perché peccare con lo Spirito Santo vuol dire non ricevere Cristo, non ricevere il Salvatore. Non può essere salvato perché non ha ricevuto il Salvatore.
Ho capito. Un'altra cosa che non si capisce è che queste persone anche dicono che quando uno è salvato non commette più peccato. Però poi dicono che se uno commette peccato perde la sua salvezza. Ma allora
si devono decidere. Quando sei salvo non pecchi più, o quando sei salvo continui a peccare e perdi la salvezza.
Esatto.
E qui c'è una grande contraddizione.
Sì, oggi in diversi circoli cristiani c'è molto caos, perché infatti chiese stesse all'interno della stessa chiesa sono divise su questo. Uno dice quando nasci di nuovo Spirito Santo non pecchi più, perché la Bibbia parla anche di quello, però l'altro dice no, continua a peccare. Le stesse persone che hanno scritto hanno detto due cose.
Sì.
Uno hanno detto quello.
Uno che ha detto che uno che è salvo non pecca più, però,
però
si poi pecca aggiungono,
perde la salvezza. Poi aggiungono
che si pecca perde la salvezza.
Sì, poi aggiungono, però se pecchi perde la salvezza, me ne dico. Insomma, dopo che sei salvo non pecchi più, o dopo che sei salvo puoi perdere la salvezza perché pecchi, non ha senso.
Sì.
Infatti oggi in molti circoli cristiani c'è caos. Qui dice l'avvocato, la risposta è qui, l'avvocato, paracleto, che è la stessa parola per lo Spirito Santo. La parola greca per avvocato è paracleto, è la stessa parola che molte volte, non sempre, per alcune volte viene usato per Cristo. Quindi qui è molto chiarissimo, lui è la propiziazione, una parola che ha significato in greco, che in greco sarebbe ilasmos, con l'H, e questa parola significa espiazione, espiazione significa pagamento. Quindi quando dice lui è la propiziazione, Cristo, sta dicendo lui è il pagamento, in questo momento, oggi, capisci? Uno può commettere per esempio adulterio e venire perdonato oggi, dice oh, scandalo, non è possibile, ma guarda, chiedo scusa, è successo a Davide. Non sto incoraggiando l'adulterio per l'amor di Dio, è un peccato da tenersene lontani, però se uno dovesse cadere in quella fossa, il Signore lo perdona, perché avendo la salvezza, avendo lo Spirito Santo, avendo Cristo, Cristo prima o poi lo porta a pentimento.
Davide aveva lo Spirito Santo?
Davide aveva lo Spirito Santo, lo vedi in Salmo 51, dice non togliere da me lo Spirito Santo.
Okay.
Quindi Davide era salvo. Davide aveva la salvezza come tantissimi, sì, nel Vecchio Testamento. Perché? Perché credevano nel Messia che sarebbe venuto, non solamente per mantenere la legge di Mosè.
Mm-hmm.
Uno, legge di Mosè. Due, più importante, credere nel Messia Salvatore che sarebbe venuto. Quindi dice Giobbe, so che il mio Redentore vive. Capisci?
Sì.
Già credevano nel Redentore, perché Mosè parlò del Messia che sarebbe venuto. Quindi Davide, vediamo che ha commesso adulterio. Oggi molti cristiani dicono, quando adulterio va all'inferno. Non commettere adulterio, per cortesia, rispetta tua moglie, tuo marito. Però se dovessi cadere in quel fango, ricordati che Dio ti perdona. Come anche vediamo nella libro di Osea, capisci?
Sì, tu dai anche l'esempio di Pietro, no? Dopo che era salvato, ha peccato un peccato di ipocrisia.
Certo, ho parlato molte volte di Pietro, che Pietro era salvato e ha rinnegato Gesù tre volte, ha peccato di ipocrisia, lo vediamo in Galati capitolo 2, Paolo giustamente lo ha rimproverato perché lui ha peccato di ipocrisia, Pietro, leggete tutta la storia in Galati capitolo 2, e quindi però nonostante Pietro era salvato, il capo della prima chiesa, eccetera, era fatto un grosso peccato di ipocrisia, per cui Paolo lo ha ripreso in pubblico. Ora, se dopo la salvezza non pecchi più, come mai Pietro ha peccato? Uno. E due, perché come ha potuto rinnegare Gesù tre volte? Lui già credeva in Gesù Cristo, era già salvo, non aveva ancora lo Spirito Santo alla Pentecoste, ma credeva. Come ha potuto rinnegarlo? E se rinnegare Gesù tre volte non è un peccato, non so cos'è. Poi Romani capitolo 7. Parliamo di quello? Romani capitolo 7, c'è tutto il capitolo, ma devo leggerlo o te lo riassumo?
No, lo abbiamo letto ieri.
Lo abbiamo studiato.
Sì,
ieri.
Fratello Giuseppe, riguardo l'adulterio, qualcuno ha detto che...
Fammi finire Romani 7,
okay.
Due parole.
Okay.
Paolo dice Romani 7, quello che voglio fare non faccio, quello che non vorrei fare quello faccio. Come mai? È il peccato che abita in me. Il peccato che abita in me. Come fa il peccato a abitare in te se tu non sei peccatore? Quindi se Paolo era un peccatore, questi fratelli cristiani che io amo molto, sì, loro sono in disaccordo con me, e a volte mi mandano parolacce, mi offendono, mi insultano, e la mia risposta è vi amo molto, vi amo tantissimo. Io sono stato anch'io in quel posto lì dove credevo cose sbagliate e per questo ho tanta misericordia. Continuate a offendermi, non c'è nessun problema. Qualunque peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, e contro il fratello Giuseppe molto di più, perché il fratello Giuseppe non è niente. Figurati, se Gesù perdonava, chi sono io per non perdonare? Quindi in Romani 8, Romani 8, se questi pensano che Prima Giovanni capitolo 2 e al passato, parla che non lo è, i verbi sono chiari, ma andiamo a Romani 7, ripete 50 volte al presente, sono peccatore, sono venduto al peccato, ragazzi.
Parla prima del giovane Cristo o dopo?
Romani 7 dopo, stavo scrivendo ai Romani.
Ah, yeah.
Però sì, infatti sì, dalla tetra musica funeraria di Romani 7 passa alla musica sinfonica celestiale, la sposa di Cristo, di Romani capitolo 8.
Amen.
Amen. Quindi vediamo la differenza. Paolo, cos'è Paolo nella carne, capitolo 7. Paolo nello spirito, capitolo 8. O noi, se vogliamo. Vedi, noi siamo tre cose. Siamo la carne, l'anima e lo spirito. La carne rappresenta, diciamo, il tempio esterno dove stanno i gentili. L'anima rappresenta la stanza interna dove c'è il candelabro, dove c'è il pane di presentazione. Lo Spirito Santo, quando uno nasce di nuovo, sarebbe il posto santissimo dove c'era l'arca con i 10 comandamenti. Questo è il corpo nostro, capisce? Gloria al Signore.
Una domanda riguardo l'adulterio. Perché l'adulterio è il campione di quelli
ma
che dicono...
Ma ce l'avete con l'adulterio, ma credete che non ci sono altri peccati? Ma sempre ti scherzo sull'adulterio.
Sì,
ma
c'è proprio l'adulterio.
Come si dice, la lingua batte dove il dente duole, dice.
Qualcuno ha detto che se ci fosse adulterio tra lui e sua moglie, che loro non l'accetterebbero nemmeno per un secondo e si separerebbero subito.
Chi dice questo?
Persone che dicono che l'adulterio ti fa perdere la salvezza.
Di nuovo, l'adulterio è un peccato non raccomandabile, fratelli, statevene lontano perché causa divorzi, causa appunto come questi amati fratelli, amati amici o nemici, quello che si considerano. Loro dicono che si può perdere la salvezza e dicono che si separerebbero da...
Subito.
Si divorzierebbero.
Sì.
Ma guarda, ho citato prima un capitolo Osea, capitolo 1 e 2, vado forse te li leggo. Vogliamo andare da Osea?
Osea?
Sì, dopo il profeta Daniele c'è Osea.
Ok.
Leggi te, leggo io.
Leggiamo noi.
Ok, grazie. Allora, puoi cominciare al versetto 2, riguardo a divorziare la moglie o il marito che commette l'adulterio. Nonostante è un grande peccato, guarda cosa dice la Bibbia sull'adulterio. Osea, capitolo verso 2, vai.
Osea capitolo 1 verso 2.
Sì, Dio sta parlando a Osea.
Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce, abbandonano al Signore.
Quindi vedi, gli ho detto a Osea: sposati direttamente una prostituta. Non c'è neanche pericolo, tra virgolette, che non commette adulterio. Sposatela già adultera. Ok, ma cosa sta facendo qui il Signore? Sta cercando di darci un piccolo messaggio. Tu, fratelli, che non avete abbastanza amore per il vostro coniuge da perdonargli l'adulterio, questo non è incoraggiare l'adulterio, questo è l'amore di Dio. Guarda cosa Dio dice a Osea. Guarda, vuoi passare... Vedi, alla fine dice, perché il paese continua a prostituirsi allontanandosi dall'Eterno, no? Dice così.
Sì.
Cioè, praticamente, lui sta facendo come un teatrino, uno sketch, un'illustrazione di quello che succedeva nel paese. Vuoi saltare verso 9?
Verso 9, sì. Il Signore disse a Osea, chiamalo Loami, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi.
Quindi lui sta dicendo a Israele, voi non siete più mio popolo e io non sarò vostro Dio. Infatti in Matteo 21 dice Gesù a Israele, dice il regno di Dio vi sarà tolto e dato a una nazione che porti frutti. Ok? Ecco che era profetizzato qui. Andiamo, vai al capitolo 2, guarda, verso 5.
Ok. Perché la loro madre si è prostituita, colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose. Poiché ha detto, seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande.
Wow.
Quindi, seguirò i miei amanti.
Cosa fareste, fratelli, che voi divorziereste vostra moglie perché ha commesso adulterio? Cosa fareste? se la vostra moglie direbbe una cosa così: andrò dietro ai miei amanti che mi danno il pane, l'acqua, lana, il lino, olio e la mia bevanda. Ciao, ciao marito mio, è stato bello fino adesso, grazie per i tuoi soldi, grazie, però sai, io voglio seguire i miei amanti. Cosa faresti con una moglie così? Cioè, non sono una moglie che fa uno sbaglio, che si pente, dice, mi riprendi, no, vattene via, tu hai sbagliato, ti scaccio, maledetta peccatrice, vai via di qui, vai all'inferno dove ti meriti. No, questa addirittura dice, non solo non viene a pentirsi, ma dice, andrò dietro ai miei amanti, che mi danno quello che desidero, non voglio più mio marito, voglio i miei amanti. Cosa fresta una moglie così? Vai avanti, verso 14.
Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
Ok, è bene leggere tutti questi capitoli per completo, per adesso mancanza di tempo, sto saltando un po'. Ora Dio dice, cosa farò? La tirerò e la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Non dice gli darò tante botte, la divorzierò, gli farò occhi neri, la porto in tribunale, ci divideremo la casa, il terreno, i soldi, i figli, lei si prenderà magari il bebè, io mi prendo i figli grandi e poi i nostri avvocati stravedranno per i soldi, eccetera, eccetera. Non dice questo. Dice la tirerò al deserto e parlerò al suo cuore. 19 e 20.
Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore.
Alleluia. Amen. Quindi praticamente sta dicendo che il Signore è come se evangelizzasse, come se testimoniasse. Infatti il Signore corteggia la prostituta, la tira nel deserto, aspetta che si stanchi dei suoi amanti, attirarla nel deserto e corteggiarla di nuovo. E poi dice, se la fidanza per l'eternità, quando lei si calma un poco, quando lei comincia a pentirsi, ci vuole un po' di tempo, è che in un certo senso, fratelli, siamo tutti delle prostitute, siamo tutti adulteri qua. Chi di noi non ha peccato? Chi di noi è in grado di scagliare la prima pietra contro un marito, una moglie, un fratello, una sorella adultera?
Che significa siamo tutti adulteri e prostitute?
Beh, vai per esempio a Giovanni capitolo 8, lì spiega un pochino, cioè i farisei portano un'adultera a Gesù sapendo che lui, per tendergli un agguato, una trappola, sapendo lui perdona tutti, lui perdona tutti. Matteo 12 dice, qualunque peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. I farisei dicono, ma calma, la legge di Mosè dice di lapidare i peccatori, questa è un'adultera, colta sul fatto. Tu cosa dici? E Gesù si è messo a scrivere per terra. E i farisei insistevano, dice, forse non ci hai sentito, questa è un'adultera, va lapidata secondo la legge. E lui... nessuna premura, e questi, tutte le immagini, stavano bollendo, magari le pietre già in tasca, le pietre pesano, ci vogliono sbrigarci a lapidarla, così vado a casa a buttare gli spaghetti, per cortesia, diamoci da fare, qui c'è da fare un funerale, mica c'è tempo di aspettare uno che scrive per terra.
Una parentesi, fratello Giuseppe è un buon drammaturgo, anche fa molti sketch teatri sul Vangelo.
Qualunque cosa per evangelizzare.
Amen.
Facciamo anche nelle piazze, facciamo nelle chiese, nelle comunità. Gloria al Signore. E allora Gesù si alza tranquillo, si alza e dice, li guarda negli occhi. E quando Gesù ti guarda negli occhi, ti guarda altro che raggi X e ultravioletti, ti guarda presente, passato e futuro. Ti guarda negli occhi e gli dice, quelli di voi che sono senza peccato scagliano la prima pietra. E non stava parlando di peccato di rubare la marmellata alla mamma qui, eh? Mm-hmm. Un peccato paragonabile all'adulterio. I farisei famosi per non commettere adulterio. Però uno sguardo di Gesù non può ingannarlo. Forse non è commesso adulterio nella carne, ma nello spirito. Mm-hmm. Quando dice prima comandamento non avrei altri dei davanti a me, chi di noi può dire non ho idoli, non ho avuto, non ho di tanto in tanto idoli davanti al Signore? Cosa sono gli idoli? In 1 Samuele 15 dice il non ascoltare è come l'idolatria, la ribellione è come la stregoneria. Se solamente tu non ascolti e ti ribelli, tu sei un idolatra e uno stregone. Quindi cos'è un idolo? Se tu semplicemente, qualunque cosa, il denaro, la carriera, la scuola, il diploma, può essere un marito, può essere una moglie, può essere una persona, può essere un Isacco figlio di un Abramo che però non lo vuole sacrificare al Signore, non lo vuole offrire al Signore, può essere la televisione, la tua telenovela, teleadulterio, dove tanti imparano la scuola dell'adulterio, già commettono adulterio nel loro cuore, certo non lo fanno nella carne, perché magari sono religiosi, però nel cuore già hanno desiderato una cosa sbagliata. Gesù dice, se guardi una donna in modo sbagliato, Matteo 5, la guardi una donna in modo sbagliato, è già adulterio nel tuo cuore. Quante volte abbiamo guardato la televisione in modo sbagliato? Io, grazie a Dio, il Signore mi ha liberato da quella maledizione. Tanti anni fa l'abbiamo buttata fuori dalla finestra e adesso guardiamo solo film cristiani. Alleluia. Amen. Voi sapete che in comunità qui si guarda solo film cristiani. Gloria al Signore.
Amen.
Voi siete due
grande miei, liberazione.
Voi siete con noi più da 10 anni, con me e mia moglie, e voi sapete benissimo, in comunità siete due missionari, Dio vi benedica, quindi non sono il solo qui a non guardare queste cose.
Amen.
Quindi Gesù dice, chi di voi senza peccato scaglia la prima pietra? Quindi anche se non avevano proprio andato a letto con qualcuno, quando tu hai un idolo davanti a Dio, tu sei un adultero spirituale, peggio, va bene? E questi hanno mollato le pietre e sono andate via. Quindi Gesù, qui vediamo che non solo perdona un'adultera, non solo ha perdonato l'adultero Davide con Batseba, ma ha perdonato l'adultera in Giovanni capitolo 8, colta sul fatto.
Prima di pentirsi.
Prima di pentirsi, giustamente. Abbiamo visto quella donna buttarsi in ginocchio e dire mi pento, voglio essere battezzata nell'acqua, voglio acqua pentecostale, cattolica, battista, tutta insieme qui. Niente, assolutamente no, niente. Gesù gli ha detto, donna, ti hanno condannata? Nessuno ti ha condannato? No, Signore, neanche io ti condanno. Il punto non è loro non ti hanno condannato, perché loro già l'avevano già lapidata, quindi per favore. Il punto è Gesù non l'ha condannata. Quindi quando diceva non ti hanno condannata, nome, no, Signore, no, stava dicendo non ti hanno condannata perché io sono intervenuto, sennò quest'ora era già lapidata e lacerata e già sepolta. Quindi il punto non è loro non l'hanno condannata perché erano buoni, non l'hanno condannata perché Gesù si è messo nel mezzo. Il punto è Gesù non l'ha condannata. Quindi cari amici e nemici che ci scrivete, che dite che non perdonereste mai la moglie che commette adulterio, mai il marito che commette adulterio, ma io vi consiglio di capire un po' l'amore di Cristo, capire un po' l'amore cristiano. Dobbiamo capire un po' meglio il cristianesimo, lo spirito, lo spirito del cristianesimo.
Che facessi se Deborah commettesse adulterio?
Ma non c'è pericolo perché lei non lo commette adulterio.
Supponiamo che...
L'hai sposato l'uomo più bello del mondo, quindi non ci sono problemi. Non ci sono problemi di competizione. E io lo stesso ho sposato la donna più scioccante, una donna shock, neanche io.
Sì, però no, evita la domanda, Giuseppe. Sto
tergiversando per non essere messa in difficoltà. Dimmi.
Allora, cosa facessi se Deborah commettesse adulterio? Supponiamo che...
Ma guarda, io mi metterei a piangere, innanzitutto. E quando ho smesso di piangere, comincerei a pregare Gesù, fa che non se ne vada, perché l'amo troppo. E poi, per grazia di Dio, con l'aiuto di Dio, ripeto, non grazie alla mia carne, alla mia mente carnale, io mi metterei in ginocchio e ti chiederei a Dio la forza di comportarmi come lui, prega. La mia preghiera sarebbe, Gesù, cosa faresti tu? Probabilmente andrei alla Bibbia, come faccio sempre quando ho problemi grossi, e magari qui questo stesso libro di Osea, e cercherei con tutta la mia forza di seguire l'esempio di Gesù, e credo,
amen,
per grazie di Dio, che la perdonerei, e credo che lei perdonerebbe a me. Ripeto, non ci sono questi problemi tra di noi.
Lo so. Amen.
Beh, voi ci conoscete da 10 anni, quindi sì. Gloria al Signore. Amen.
Continuiamo?
Sì.
C'è qualcuno che dice, non possono capire perché tu dici che con il battesimo con acqua loro controllano la gente. Puoi spiegarci?
Sì, ho detto che certe chiese dicono noi abbiamo l'acqua migliore dell'altra, questa è una barzelletta ovviamente, non dicono così. In realtà sono molto più teologici, dicono se tu ti fai battezzare una chiesa cattolica e allora vai all'inferno perché il battesimo deve essere per immersione. Io ti posso dimostrare che tanta gente che ha avuto il battesimo per immersione non sono neanche salvi e,
però non solo, dicono,
e vivono come diavoletti.
Dicono anche che il battesimo con acqua devi farlo quando sei cresciuto.
Sì, sì, ma... Sì,
no, non da bambino.
Il battesimo con l'acqua lo fai da bambino, da cresciuto, non cambia niente. Quello che devi fare è battezzati nel sangue di Cristo, nell'amore di Cristo, nello Spirito Santo. Cioè tu prendi per esempio Martin Lutero, uno dei più grandi padri della Chiesa protestante, della Riforma protestante, e anche la Chiesa luterana oggi, loro battezzano esattamente il battesimo dell'acqua i bambini quando nascono come i cattolici. Non so esattamente l'età che li battezzano, non sono molto pratico, però so di sicuro che li battezzano con aspersione di acqua sulla fronte. E poi i luterani c'hanno la confermazione quando arrivano verso, non so, 10-12 anni, i cattolici ce l'hanno con la prima comunione, cioè non è che sono molto molto differenti. Cioè, ma Dio guarda il cuore, Dio non gli interessa se è luterano, cattolico, protestante, Dio guarda il cuore,
sì.
Va bene?
La domanda è: come può un pastore controllare la gente con il battesimo con acqua?
Li controlla perché dice che se non ricevete il nostro battesimo non avete il battesimo corretto. Capisci? E quindi devi essere battezzato nel battesimo di una determinata chiesa, nel modo che questa chiesa decide, nel momento che loro dice, eccetera, eccetera. Cioè, no, e quindi il battesimo fa una grande cerimonia, cioè praticamente tu devi prepararti, devi studiare la Bibbia, devi studiare questo, solamente quando loro ti sentono pronto ti battezzano. E a questo punto te, dopo tutto questo tragitto che devi passare, sacrificio per essere battezzato, ti guarderai bene da cambiare chiesa. Quindi fanno una grande storia di questo battesimo affinché tu non esci dalla loro setta troppo facilmente. In questo modo controllano.
Però non è buono studiare la Bibbia e tutto questo?
È buonissimo, ma non in funzione del battesimo dall'acqua, ma in funzione di Cristo. Il battesimo dall'acqua è acqua. Giovanni ha detto io devo diminuire, quindi il suo battesimo. Non è che parlava di Giovanni figlio di Zaccaria, sta parlando del battesimo. Il mio battesimo deve diminuire, che è diminuito infatti, e lui deve aumentare il battesimo della Pentecoste, capisci? Cioè, per me il battesimo dell'acqua è una buona testimonianza, eccetera. Io ho battezzato nell'acqua, sono stato battezzato nell'acqua, ma io prima di essere battezzato nell'acqua, per immersione eccetera, che è stato nel mare, l'ho fatto, molto tempo prima sono stato battezzato nello Spirito Santo e in quel momento lì sono esploso di evangelizzazione, di evangelizzare nelle strade, dare la salvezza di Gesù ai perduti. Dopo ho fatto il battesimo nell'acqua, ma diciamo non ha cambiato niente, non mi ha dato niente, non mi ha tolto niente, l'acqua non ti dà niente, perché l'acqua era indispensabile prima che venisse il battesimo della Pentecoste. Per questo che Gesù è stato battezzato nell'acqua, per questo che i discepoli battezzarono nell'acqua, capisci? Perché la Pentecoste ancora non c'era, Gesù è stato battezzato nell'acqua, però non c'era la Pentecoste. Quando è arrivata la Pentecoste, allora la cosa primaria è il battesimo nello Spirito Santo, e il battesimo nell'acqua è diventato secondario. Infatti, se vedi 1 Corinzi capitolo 1, Paolo ringraziava Dio che lì non battezzava nell'acqua. Ringraziava, sì. Dio e diceva perché? Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, mi ha mandato a evangelizzare. Quindi lui quasi, quasi non battezzava le sue chiese nell'acqua. Perché? Perché è una cosa settaria. Uno è stato battezzato da Apollo, l'altro io da Cefa, capo della chiesa, io da Paolo. E quindi oggi lo stesso, io battesimo pentecostale, no, io cattolico, no, io testimone di Geo. È la stessa storia. Invece arriva Gesù, Spirito Santo. Perché l'acqua è controllata dai testimoni di Geova, dai mormoni e da tutte le sette, ogni setta controlla l'acqua, lo Spirito Santo invece no. Io sono testimonianza ai fratelli che nella loro stanza, a casa loro da soli, ha scelto lo Spirito Santo, quindi fuori il controllo, però con l'acqua ti possono controllare.
E come?
E ti controllano per farti rimanere nella setta, nell'organizzazione. Ti controllano affinché tu porti la decima, i tuoi soldi. Cioè invece Gesù non gli interessa se tu vai nella chiesa A, nella chiesa B, nella chiesa C. Cosa gli interessa a Dio? L'importante è che tu vai da Cristo. Però
sì.
Oggi se tu cambi una chiesa all'altra, un'esplosione atomica. Come dice, c'è una storia che racconta di un figlio che dice al padre, dice papà, come si chiamano quelli che dalla nostra chiesa, abbandonano la nostra chiesa e si uniscono a un'altra chiesa?
Si uniscono a un'altra,
sì,
chiesa.
Sì, come si chiamano quelli che escono dalla nostra chiesa e vanno alla concorrenza, alla competizione? Papà dice, si chiamano disertori, in inglese backslider, non so come, perduto. Quindi papà gli dice al figlio, si chiamano perduti. Ah, dice, papà, e come si chiama quando uno da un'altra chiesa abbandona la sua chiesa e si unisce alla nostra? Figliola, un convertito. Quindi è una mentalità settaria. Al Signore Gesù non gli interessa se tu appartieni alla chiesa A, alla chiesa B, l'importante è che appartieni a Cristo. L'importante è che non appartieni alla chiesa morta, che evangelizzano solamente la stessa gente annoiata tutte le domeniche. Che è la chiesa che evangelizzi i perduti. Amen.
Ritornando a 1 Corinzi 1, dicono che Paolo qui non sta annullando il battesimo con acqua. Dicono che Paolo ha detto che ringrazio Dio che non ho battezzato ninguno di voi, perché qui in Corinzi c'erano delle contese, una disputa, divisioni fra...
Sì, sì, ho capito, Apollo, Cefa,
sì,
eccetera.
Apollo, quelli Chloe, che seguivano Cefa, questo. Di Paolo. E allora, dopo le contese e divisioni, Paolo ringrazia Dio che non ha battezzato a nessuno.
Sì.
So he's out of the problems.
Sì, così lui è. Non è. Ringrazia Dio che non li ha battezzati, così che non è nel problema.
Because of the arguments.
Per via delle liti.
Yeah.
Però questa è un'interpretazione sbagliata, perché innanzitutto le liti sono successe in seguito. Dopo che Paolo è uscito da Corinto, sono successe le liti. Quindi Paolo non poteva sapere che avrebbero litigato.
Sì.
Capito? Non è che avrebbe anticipato la mancanza di battesimo in vista che forse avrebbero litigato.
Yeah, I understand.
Questo numero uno. Secondariamente, se veramente l'acqua fosse un comandamento, Paolo non è che l'avrebbe vietata per accontentare quelli che litigano. Cioè, in altre parole, se c'è contesa se Gesù è salvatore o no, non è che Paolo smette di predicare per far contenti quelli che litigano.
Sì,
se c'è
sì.
contesa sul battesimo dello Spirito Santo, e c'era di sicuro, non è che Paolo smetteva di battezzare lo Spirito Santo per accontentare quei fratelli fuori dallo Spirito
Chiaro.
Che litigavano.
E quelli che difendono il battesimo con acqua dicono che il battesimo di Giovanni fu differente dal battesimo di acqua che loro amministrano. Dicono che il battesimo di Giovanni fu il peccato di penitenza, ma il battesimo che loro amministrano è il battesimo per la remissione dei peccati.
Ah sì. Ma mi dai?
Perché dice in, dice
4,
in Atti 2:38 parla della remissione dei peccati.
Sì, sì, ma sono mica sono rimessi nell'acqua, sono rimessi in Cristo.
Amen. I peccati sono rimessi in Cristo.
Ti pare che io mi faccia un tuffo nell'acqua e i peccati spariscono?
Sì.
Cosa dice Efesini 4:4?
Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione.
Ok, e il verso prima?
Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace.
Okay.
Vi è un corpo solo e un solo spirito.
Ok. E dopo? Il verso dopo?
5. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Ok. Abbiamo scovato. È verso 5.
Okay. Un solo battesimo.
C'è un solo spirito, un solo Signore, un solo battesimo. Ora, la domanda è questa. Di cosa parla? Dell'acqua o dello spirito?
E deve essere spirito.
Gesù in Matteo
Perché?
28...
L'espirito è indispensabile.
20, cosa dice? Andate, 19 credo, verso, puoi vedere 19 o 20 verso lì. Gesù sta parlando, è l'ultima parola che ha dato ai suoi discepoli nel Vangelo di Matteo, credo che sia 28-19 verso
sì.
lì.
Andate dunque e fate miei discepoli tutta la gente, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ok, anche Marco 16. Ok, Marco 16, verso 16, 17, verso lì, parla anche di battesimo.
Marco 16, 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.
Ok, non dice acqua. Sta parlando del battesimo che Gesù ha comandato prima di ascendere al cielo. È quello di Matteo 28, dove dice Padre, Figlio e Spirito Santo.
Anche Romani 8, 11. Che non è l'acqua che mi salva, che mi fa risuscitare.
Sì, legge.
Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Ok, anche dice
no,
lì
acqua.
Anche prima di lì dice: se uno non ha lo spirito di Cristo, non è di lui.
9. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Ecco, quindi il verso 9. Allora, molto chiaro, se non c'è lo spirito di Cristo non appartiene a lui, sta parlando dell'acqua e dello spirito.
No, lo spirito quando è indispensabile.
Efesini capitolo 2, capitolo 4 verso 5 mi pare, no? Cosa dice? C'è un solo Dio, uno spirito e un battesimo. Quindi lo addirittura spirito, che adesso ne ha fatti diventare tre. Quindi uno dello spirito, uno di Giovanni Battista, che della cos'è che lo chiamano adesso?
Battesimo della remissione dei peccati.
Sì, questa è l'ultima invenzione, questo qua. E l'altro come si chiama?
Il battesimo di Giovanni fu il peccato di penitenza.
Ok, vabbè. Quindi hanno inventato, dopo quello di Giovanni, hanno inventato il terzo battesimo, ripetilo, il terzo battesimo.
Il battesimo per la remissione dei peccati.
Quindi c'è un Dio, uno spirito. Leggi di nuovo, mi piace moltissimo quello lì, Efesini 4, 5, no?
4-5.
Bellissimo quello scritto.
V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo battesimo. E l'acqua? L'acqua va bene, non c'è niente di male. Continuavano a fare il Nuovo Testamento, però era secondario. Paolo dice: ringrazio Dio che non ho battezzato. Ah, perché loro litigavano. Allora si litigano su Gesù, adesso non predico Gesù.
Qualcuno che sta in disaccordo con i tuoi insegnamenti.
Che sta d'accordo?
Che sta in disaccordo.
Ma dico, ma la musica non cambia mai qui. Ma per sbaglio non c'è uno che mi manda qualche incoraggiamento. Dire,
sì, ci sono.
Sei un disgraziatone, però sai, in fondo c'è speranza anche per te.
No, ci sono quelli che mandano incoraggiamenti, però dobbiamo chiarire queste dottrine adesso.
Ma la maggioranza sono contro o a favore?
La maggioranza sono in favore.
Grazie Gesù. Sì. Quindi tu stai pescando.
Dobbiamo chiarire queste dottrine.
Vai.
Allora, dicono che tu principalmente arpeggi su una scrittura campione.
Io sono la chitarra, l'arpa no. Poi comunque vai avanti, capisco.
Giovanni 10, 27, 28. Che dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. E dicono che qui la vita eterna non è garantita. Le mie pecore ascoltano la mia voce. È condizionale. Se le pecore ascoltano la voce e seguono, allora Gesù le dà vita eterna. Dice, è condizionale, dicono.
Condizionale, ma allora bisognerebbe cambiare la Bibbia. Cioè, deve mettere in bocca parole a Gesù che Gesù non ha detto. Qui dov'è il condizionale? Me lo leggi di nuovo. Dov'è sto condizionale?
Le mie pecore ascoltano la mia voce.
Non dice se le mie pecore, se per caso ascoltano la mia voce.
No, non dice se.
E allora il condizionale qui non c'è. Bisogna tradurre di nuovo la Bibbia, ritradurla, lamentarsi con la casa editrice, dire guarda che hai tradotto male, qui manca un se. O cambi la Bibbia o altrimenti l'accetti così com'è. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io la conosco, mi seguono e io do loro la vita eterna. Cioè il condizionale c'era nel Vecchio Testamento, nel senso tutto era condizionale nel Vecchio Testamento. Se obbedite alla legge, Dio disse ad Adamo ed Eva, se non mangiate il frutto, se lo mangiate morite, siete morti. E anche gli angeli stessi nel cielo avevano la vita eterna col condizionale. Non è che gli angeli in cielo avevano la vita eterna garantita. Gli angeli in cielo, se per esempio Satana e i suoi seguaci angeli, se loro seguivano Satana avrebbero perso la vita eterna e tutto. Infatti l'hanno fatto e come Adamo ed Eva hanno perso la vita eterna. Dio disse ad Adamo ed Eva, se mangiate questo frutto morirete, sono morti nello spirito. Sono sopravvissuti qualche anno, l'anima e corpo, ma non più spirito. Quindi nel Vecchio Testamento sì, è vero, nel Nuovo Testamento questo condizionale che ogni promessa di Dio nel Vecchio Testamento, voglio dire ogni promessa, era sempre sotto condizionale. Se ubbidisci, se fai del bene, sì. Se non mangi il frutto proibito. Nel Nuovo Testamento questo condizionale non esiste più, non dice nessun posto collegato alla salvezza, collegato alle benedizioni sì, collegato alla salvezza mai.
Allora
c'è,
non dobbiamo ubbidire?
Obbedire sì, ma non più per la salvezza, ma bensì per i premi eterni, come dice per esempio in Apocalisse 22:12, dice io porto con me il mio premio e per dare a ciascuno secondo le sue opere. Sta parlando di opere in Cristo, non sta parlando di opere a salvezza. Va bene.
Allora le opere determinano le benedizioni, se ricevi o perdi benedizioni, però non la salvezza.
Le nostre opere principalmente sono due cose. Le opere mostrano se la nostra fede è vera. Primo. Sì. Secondo, sono per i nostri premi eterni. Okay. Come Apocalisse 3:11 dice: stai attento che nessuno ti rubi la corona. Non dice la salvezza. Sto parlando della salvezza sul libro dell'agnello di Cristo, non sto parlando salvezza sul libro della vita che può essere cancellato.
E qual è la differenza?
La differenza è che sul libro della vita può essere cancellato. Quindi così ti hanno scritto che io principalmente arpeggio su questa scrittura?
Giovanni 10, sì.
Beh, diciamo che è una scrittura bellissima, forse è quella che più li ha colpiti. Ma guarda, se arpa vogliamo chiamare, nella mia arpa c'è altre corde. Sai che l'arpa c'ha di molte corde. Allora, guarda, per esempio, dammi un'altra arpeggiata.
Quale?
Riguardo al fatto che non si perde la salvezza, vai da Giovanni 11, 25 e 26. Volete leggerlo voi così?
Sì.
Ok, Giovanni 11.
Mi riposo un po'.
Giovanni 11,
25 e 26.
25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Vedi,
sì,
qui,
amen.
Vedi,
amen.
Qui non c'è il condizionale. Vedi, la differenza del Nuovo Testamento è un nuovo patto. Un nuovo patto dove Gesù ha tolto il condizionale. Cioè, chi vive e crede in me non morrà mai. Sta parlando dell'anima, sta parlando dello spirito. Vai da Giovanni, primo Giovanni 5, 11 a 13.
Primo Giovanni 5, 11 a 13. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Vedi, non è vero che c'è condizionale qui.
No, non c'è.
Non dice avrete la vita eterna, avreste se voi faceste questo, se voi vi comportereste. Non dice così.
No.
Perché, capisci, tutti quelli che dicono che puoi perdere la vita eterna lo possono solo asserire usando scritture interpretate. Prepariamo un altro paio di scritture. Efesini 2, 8 e 9, Romani 11 e 29.
Ok. Per favore.
Quindi, praticamente è una sicurezza. Vi ho scritto perché sappiate che avete, non dipende dalle opere. Se dipendesse dalle opere, come appunto abbiamo letto prima in 1 Giovanni capitolo 2, vi scrivo perché non pecchiate, però se qualcuno pecca, se qualcuno ha peccato, eccetera, abbiamo un avvocato. Va bene? Giovanni sapeva che si poteva peccare. Quindi perché dice avete la vita eterna? La vita eterna non dipende dalle opere. Efesini 2, 8, 9, va bene? Che vogliamo leggere, chi ce l'ha Efesini 2, 8, 9? Vai.
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
Che Romani 11, chi ce l'ha? 11, 29.
Io. Perché i doni della vocazione di Dio sono senza pentimento.
Alleluia! Andiamo, poi andiamo a 1 Pietro 1 e Giuda capitolo 1. Okay. Guarda, qui è bellissima questa scrittura. Efesini 2, 8, 9, dicevamo, la salvezza è un dono
di Dio.
Di Dio. Romani 11, 29, cosa dice?
I doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento.
Cioè, è confermato in qualunque angolo della Bibbia, da qualunque prospettiva tu guardi, da qualunque punto di vista, non c'è mai il condizionale trattandosi della vita eterna.
Amen.
Quella è la prima cosa che Satana vuole rubarti. Cioè, secondo non può vincere Cristo perché lui è un scarafaggio sotto i suoi piedi. Allora cosa fa? Cerca di rubarci la sicurezza della vita eterna tramite, come fa? Tramite falsi cristi. Falsi cristi predicati in certe chiese che danno la vita eterna, poi te la tolgono. Non sai mai se ce l'hai, non sai, l'ho perso, l'ho ritrovata, l'ho perso, l'ho ritrovata. Io ho sentito storie di gente che si ribattezzano nell'acqua. Cioè, come se l'acqua chissà che potere avesse. Ti puoi ribattezzare mille volte nell'acqua. Il battesimo che ti salva è il battesimo nel sangue, nel credere in Cristo, battesimo nel corpo di Cristo, battesimo nello Spirito Santo. Questa è l'unica cosa che ti salva. Cosa ti ho dato? 1 Pietro 1, 4, 5. Allora, c'hai 1 Pietro 4,
sì.
5. Prima cominci dal 3.
Ok. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi.
Gloria, wow. Gloria al Signore. Quindi,
amen.
Bellissimo questo qui. Quindi dice che siamo conservate nei cieli per noi, un'eredità incorruttibile, conservate nei cieli, cioè il diavolo non può toccare nei cieli, va bene? E poi dice che dalla potenza di Dio, che dalla potenza, non dalle nostre buone opere, dalla nostra bella religiosità, dal nostro bel vestito stirato, la cravatta stirata, il nostro presentarsi perfettini, il non commettere adulterio, non sto, adesso sicuramente qualcuno mi scriverà e dirà: oh, fratello Giuseppe, pardon, abbiamo scoperto che incoraggi l'adulterio. Non credo, assolutamente, abbiate misericordia di me, non è vero. Cioè, se qualche fratello o anche tua moglie o tuo marito dovesse cascare in questa fossa, per l'amor di Dio, pregare che esca da questa fossa, però come può uscire da quella fossa? Non martellandolo sulla testa con la Bibbia, ma mostrandogli l'amore di Gesù. La Bibbia viene dopo, però la scritta viene dopo, va bene? Quindi a me mi ha scritto una volta una delle persone, mi scrivono, dice: poi mio marito commette adulterio, sono le mogli che si lamentano, e sembra essere un peccato abbastanza maschile. E quello che gli dico io, infatti ho parlato con una donna una volta, mi ricordo, una peruviana, credo che era la sorella di, beh, lasciamo perdere i nomi, mi piace fare nomi, diceva che mio marito va sempre intorno con altre donne, eccetera, e allora questa donna gli ha detto: guarda, dagli amore, cucina del buon cibo, comporta da buona moglie, mostragli perdono. E lei dice: ah, questo non l'ho fatto, l'ho sempre sgridato, maledetto, sono arrabbiata, eccetera. E lei ha capito che aveva sbagliato. Io ho visto persone salvare il matrimonio semplicemente tramite il perdono.
He actually went to her, ask forgiveness on his knees after you gave her this counsel.
È vero. Aspetta che ti traduco. Tu dici che questo,
after she received your counsel,
dopo che lei ha ricevuto il mio consiglio, sì.
She did it for a while. Ricordo, he went to her, ask forgiveness on his knees.
Dopo che lei si è comportata, devo tradurti.
Yes, please.
Lui è andato in ginocchio a chiedergli scusa. Dopo che lei per tanto tempo gli ha cucinato bene, gli dava amore, gentilezza, senza essere isterica, e lui è rimasto così, si è sentito così colpevole che in ginocchio è andato a chiedergli scusa. Gloria al Signore. Per esempio al verso 5, primo Pietro 1, verso 5, dice: dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata. Quindi è la potenza di Dio che ci custodisce, non è la nostra bontà, non è la nostra giustizia, non sono le nostre buone opere. Infatti Efesini 2:8-9 dice: siamo stati salvati non per opere buone che abbiamo fatto. E Tito 3:5, la stessa storia. Noi siamo custoditi mediante la potenza di Dio, mediante la fede per la salvazione. Quindi è la potenza di Dio che ci custodisce.
Alleluia.
E come potrebbe Dio far dipendere la nostra salvezza eterna? Ti immagini che se fai un peccato cadi di nuovo nel lago di fuoco a bruciare per l'eternità? No, il primo Corinzi 6 dice che siamo stati comprati, acquistati dal sangue di Cristo. Apparteniamo a Gesù, non possiamo più disporre, come alcuni dicono, uno può suicidarsi e andare all'inferno. Guarda, non esiste peccato che il sangue di Cristo non ha pagato, non gli ha coperto. Quindi, conservato nei cieli e custoditi. Chi è che c'ha quell'altra scrittura, Epistola di Giuda 1:24?
Io. Ora, colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili.
Quindi qui sta dicendo che colui, Gesù Cristo, è potente da preservarci da ogni caduta e farci comparire davanti alla sua gloria.
Wow, quindi, thank you Jesus.
Quindi è il Signore che ci preserva, è Lui che ci fa grazie comparire irreprensibili. Va bene?
Amen.
Guarda,
I couldn't make it.
Tu non potresti farci.
No, devo mantenermi salvata. Sì. Mai.
Mai, mai, mai. Gloria al Signore. Primo Giovanni 5:18. Chi lo vuole leggere?
Ok, io. Ok, Primo Giovanni 5:18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Allora i tuoi amici tengono ragione.
Tengono ragione.
C'hanno ragione.
Hanno ragione.
Ok, non sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo preserva e il maligno non lo tocca.
Dunque, chi è nato da Dio non pecca. Infatti loro hanno ragione riguardo al nato di nuovo, lo Spirito Santo, però sbagliano riguardo alla carne. Come dice in 1 Giovanni capitolo 1, verso 8 e 10, dice chi dice di essere senza peccato fa Dio bugiardo. Romani 7 dice la mia carne pecca anche se io non voglio. E allora perché dice qui che chi è nato da Dio non pecca perché Dio lo preserva? Perché sta parlando dello Spirito. Noi siamo spirito, anima e corpo. Lo spirito non pecca mai, spirito nato di nuovo. L'anima deve decidere tra bene e male, è quello che facciamo in continuazione, e la carne è sempre verso la direzione sbagliata. Noi siamo tre entità, ho insegnato questo in altre situazioni,
sì.
E siamo spirito, anima e corpo, siamo tre cose, spirito, anima e carne. Questo lo dice in 1 Tessalonicesi 5:23, spirito, anima e carne, siamo tre entità. Ecco, questo spiega la contraddizione tra 1 Giovanni 3:9, che dice chi nasce da Dio non pecca, e 1 Giovanni 1:8-10, che dice che chi dice di essere senza peccato fa Dio bugiardo. Quindi dice, pecchiamo sicuramente, però chi nasce da Dio non pecca, apparente contraddizione.
Sì, sì.
In realtà 1 Tessalonicesi 5:23 dice siamo spirito, anima e corpo, va bene? Di conseguenza 1 Giovanni 3:9 parla dello spirito nato di nuovo, Spirito Santo, che nasce da Dio non pecca. 1 Giovanni 1:8-10 che dice siamo peccatori, sta parlando della carne che pecca sempre, cioè Romani capitolo 7 pecca sempre.
Mm-hmm.
L'anima nel centro è quella che e diciamo ha perso l'immortalità in Adamo e viene riacquista la salvezza tramite il nascere di nuovo. Quando tu ricevi lo Spirito Santo, l'anima riacquista l'immortalità, nasce di nuovo. Cosa, quando dice sono nato di nuovo, non sta parlando dello Spirito Santo che ricevi.
Chiaro.
Capisci? Lo Spirito Santo non rinasce di nuovo.
Viene da Dio?
Viene da Dio. Cos'è che rinasce di nuovo?
L'anima.
L'anima. Quindi l'anima che è morta in Adamo, che appena tu quando nasci non cominci a vivere, comincia a morire, cioè comincia, è un conto alla rovescia fino alla morte, quindi la tua anima nasce morente. Quando
sì.
Ricevi lo Spirito Santo, nasci di nuovo, non è lo Spirito Santo che nasce di nuovo, lo Spirito Santo fa rinascere la tua anima. Quindi, prima del sono di 5:23 dice siete spirito, anima e corpo, prima di nascere di nuovo si è solo anima e corpo. Quando la gente muore, muore il corpo, rimane solo l'anima, che in Apocalisse 20 dice morirà la seconda morte, Apocalisse 20. Va bene, andiamo avanti?
Sì.
Gloria al Signore, io andrei da Romani 8 e Salmo 89.
Romani 8?
Sì, 8, vai al verso 35 fino al 39, 35, 37, 38, 39.
35, e Salmo, 37.
E Salmo 89, 30 fino al 34.
Okay.
Voglio arpeggiare un pochino anche su questi perché l'arpa di Dio è grande. Vuoi leggere Romani 8?
35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
E 37.
37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Alleluia.
Amen. Alleluia.
Quindi alcuni dicono, però qui non parla di peccati, ma abbi pazienza.
Non parla di adulterio. Dicono che non parla di adulterio.
Ma scusa, ma dice, né la nostra vita, né le cose presenti, né le cose future. Va bene, cioè, chiedo scusa, ma i peccati che noi commettiamo sono nel presente, sono,
sì,
saranno nel futuro, sono almeno nella nostra vita.
Sì.
Cioè dice, né cose presenti, né cose future, Cosa vuol dire? Cosa sono le cose? Sono cose che ti possono separare da Cristo.
Sì.
Cosa ti separa? Le cose buone?
No.
Sta parlando solamente delle cose cattive. Non c'è Paolo non ha bisogno di dirti gli angeli di Dio non ti separano da Dio, il bene che fai non ti separa da Dio. È chiaro, sta parlando dei peccati, sta parlando delle cose negative che potrebbero. Né vita, né morte. Cioè, è inutile che ti metti una lista di 50 milioni di cose nella vita, questo peccato, quel peccato, quel peccato. La Bibbia non sarebbe grande abbastanza. Va bene. Cos'è che ci può separare da Cristo? I peccati. Cosa credi che sta parlando? Sta parlando di cose che lui ha enumerato di più in Romani capitolo 7, cioè i peccati che non voleva fare e che faceva. Vogliamo andare al Salmo 89, del 30 al 34? Chi ce l'ha?
Io. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini.
Stiamo parlando qui nel Vecchio Testamento. Già nel Vecchio Testamento si vedeva la misericordia del Signore in questo Salmo 89 e in tanti altri passaggi.
31. Se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non li ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso.
Quindi se violo i miei statuti, va bene, punirò il mio peccato con la verga e con le percosse, è come la donna adultera, Giovanni capitolo 8, va bene? Dio dice non peccare più. Però se peccasse, va bene, stiamo parlando se è salvo, okay? Questa donna adultera non è specificato essere salva o no, se non è salva non ha bisogno di commettere adulterio per andare all'inferno. È sufficiente che non hai Gesù Cristo.
Sì.
Nessuno va all'inferno perché fa un peccato. Nessuno. Mm-hmm. Tutti vanno all'inferno perché sono figli di Adamo ed Eva e essendo nati morenti, quando muoiono, muoiono. Punto.
Senza Gesù.
Senza Gesù.
Sì.
Se invece è salva, allora ecco qui subentra il paracleto, l'avvocato di 1 Giovanni 2. Dice che se pecchi, non peccate. Non sto dicendo commettete adulterio tanto siete perdonati, no, questo qui non è vero. Sto dicendo se peccate, teste dure, zucconi, peccatori, disgraziatoni, scellerati, senza speranza e mezze capre. Se peccate, actung, ok, c'è un avvocato. Però dice un avvocato, che è un avvocato? Non è un avvocato del foro...
Neanche un avvocato
del foro giuridico, no, e neanche un avvocato, come dice, no. Abbiamo un avvocato in cielo, ma penso che c'è anche verdura meglio di avvocato. E se dovessimo peccare, non sto incoraggiando, perché adesso mi scriveranno di tu stai incoraggiando, io non sto incoraggiando niente, sto dicendo che abbiamo una sicurezza, va bene? Se questa donna adulta peccasse di nuovo, c'è un avvocato che, come dice qua, punirò il peccato con la verga e con le percosse, però non gli ritirerò la mia grazia. Ma qui abbiamo Davide, qui guarda, una trentina, 38 capitoli prima di Salmo 89, qui Davide, Salmo 51, dice, non toglimi il tuo Spirito Santo, e il Signore non gli ha tolto lo Spirito Santo. Il Signore ha perdonato Davide, non solo ha commesso adulterio, ma anche ha fatto fuori il marito.
Ha fatto fuori?
No, cioè... capisci? Cioè, addirittura, e non è molto educato ammazzare anche il marito, cioè, non è sufficiente che gli vai a letto con la moglie, anche il marito deve ammazzargli. Cioè, diciamo, non è solo adulterio, qui, no, secondo la legge degli uomini, qui è ergastolo, se non è sedia elettrica, camera a gas o fucilazione in Cina, non so, dipende dal paese, va bene? Cioè, è grave quello che ha fatto Davide, Dio l'ha perdonato. Ah, ma perché? Ah, perché Davide è più bello di me, più elegante, Dio porta riguardi alle persone, Dio cosa fa? Fa pubbliche relazioni con le persone ricche? Niente affatto, niente affatto, la legge di Dio, perché Davide era salvo, va bene? Era già sotto il patto di Cristo, prima che Cristo venisse, capisci?
Come?
È perché lui credeva nel Messia che sarebbe venuto. Il Vecchio Testamento come si salvavano? Seguendo la legge di Mosè, quella era solo la porta d'entrata. Ma dovevano credere che sarebbe arrivato un Messia, come diceva Giobbe, so che il mio Redentore vive. Credevano nel Messia che avrebbe pagato per i loro peccati, va bene? Ecco, gloria al Signore. Andiamo a 2 Timoteo capitolo 4 e poi finiamo, Romani 14.
Okay.
2 Timoteo 4, 18 e Romani 14, 4.
Secondo
e
Timoteo.
Poi chiudiamo qui perché... Vai.
Secondo Timoteo 4.
Sì, beh, secondo Timoteo 4, 18, per favore.
18. Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Che dice, mi salverà nel suo regno.
Amen.
Quindi, cioè, è il Signore che ti sa. Non dice, le mie opere mi salveranno.
No,
non dice questo. Non dice, le mie buone opere mi libereranno e mi salveranno. Non dice questo. Le buone opere non servono alla salvezza per niente. Cioè, allora perché doveva venire un Cristo, figlio di Dio, a morire su un calvario? Bastavano le nostre buone opere. Sì. Se le nostre opere ci possono mantenere salvi, fratelli, perché non potevano salvarci all'inizio? Così Gesù si evitava di venire qua a fare un passeggiato sul calvario, che non era una cosa facile. No, perché il sangue di Cristo è indispensabile. Ma poi si crede salvarci una volta e poi dice, ok, il giorno dopo fai un peccato, all'inferno. Pietro mi ha rinnegato 3 volte, ciao, lago di fuoco. Non è così.
I cieli saranno vuoti.
Sarebbero vuoti.
Sarebbero vuoti.
L'inferno pieno. Invece il cielo è pieno di peccatori, capisci? Peccatori pentiti. L'inferno è pieno di gente buona, giusta, per bene, che non aveva Gesù. Mm-hmm. Vuoi darmi Romani 14, 4, per favore?
Sì.
Chi ce l'ha?
Io. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
Il Signore è potente da farlo Amen. Stare in piedi. Cioè,
il Signore.
Perché stiamo in piedi? Per le nostre buone opere?
No.
Il Signore ci tiene in piedi.
Amen.
È il Signore che è tenuto in piedi Pietro quando ha rinnegato Gesù. Il Signore è tenuto in piedi Davide quando ha ucciso Uria e ha commesso adulterio con sua moglie.
Mm-hmm.
E chi ha tenuto in piedi Davide?
Il Signore.
Va bene.
Ultima domanda. Voglio chiedere, tu dici che se un cristiano salvato pecca, non perde la salvezza, perde benedizioni.
Benedizione.
Perde la corona. Hai detto anche che perde la grazia, però non la salvezza. Altri dicono che la grazia e la salvezza sono la stessa cosa, non possono essere due cose differenti. E se uno perde la grazia, perde la salvezza. Però tu dici no, perde solo la grazia, non la salvezza. Come spieghi questo?
È perché, diciamo, la salvezza fa parte della grazia, ma la grazia non è che contiene solo la salvezza. Cioè, capisci, per grazia tu ricevi i doni dello spirito, profezie, lingue, interpretazioni, doni di guarigione, è sempre per grazia.
Mm-hmm.
Per grazia il figlio prodigo è stato ricevuto dal padre, che è una rappresentazione di Dio che riceve noi, che siamo tutti figlioli prodighi qua. E per grazia Gesù ha perdonato l'adultera, e non è che gli ha detto ti do la salvezza, l'ha perdonata. Cioè la grazia comprende tantissime cose, cioè ogni cosa buona che Dio ci dà, io direi ogni, qualsiasi cosa, il giardino dell'Eden che ha creato, qualunque cosa, quando Adamo ed Eva hanno peccato, è stata la grazia di Dio che li ha mantenuti in vita, però non li ha salvati ancora. Salvezza è sempre col Messia.
Sì, è vero.
Quando Dio li ha mantenuti in vita è stata la grazia, però ancora la salvezza non gliel'ha data. Va bene? Cioè la grazia comprende tutto quello che di buono viene da Dio, capisci?
Anche i doni spirituali, hai detto.
Doni spirituali, 1 Corinzi 12, sono 8 okay. Doni, 8 doni spirituali, doni di qualunque cosa. Cioè qualunque cosa buona, tu... Il Signore ti benedice che ti fa trovare un vero amico, una vera amica, una moglie, un marito, un lavoro, e ti evita un incidente di macchina, e per grazia di Dio. Fra poco, Dio benedica il cuoco, sta cucinando, andremo tutti a mangiare, il pranzo è una grazia di Dio. Noi daremo le grazie a Dio per il cibo che l'amore di Dio ha preparato.
Amen.
Questa mattina mio figlio di 3 anni è cascato giù, ha picchiato un po' la testa, che stava giocando con la sorellina di 6 anni, e ha battuto la testa, ha pianto per 5 minuti, e poi abbiamo pregato, il Signore gli ha tolto il dolore, e per grazia di Dio non si è fatto troppo male.
Mm-hmm.
Tutto è per grazia, capisci? Tu, se tu sei ammalato, per grazia di Dio guarisci,
sì.
Capisci? Però la salvezza è un'altra cosa, capisci? La salvezza, per esempio, guarda, se tu vai in Genesi, per esempio, la storia di Giuseppe e Faraone, verso 4, me lo leggi, guarda, lì c'è.
Genesi dove?
Al verso 4.
Genesi che capitolo?
50. Capitolo 50. 50.
Versetto 4.
Sì.
Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole.
Va bene, allora qui Giuseppe chiede ai familiari di faraone una grazia, che facessero giungere al faraone un certo messaggio, eccetera. Ora che gli stava chiedendo la salvezza?
No.
Stava Giuseppe chiedendo loro la salvezza eterna?
No.
Cioè...
il favore del faraone.
È sbagliato dire che la grazia e la salvezza è la stessa cosa. Questa è una scrittura, ma te le posso dare a centinaia. Mm-hmm. Va bene?
No, è chiaro.
Quindi, per esempio...
allora è parte della salvezza per non solo?
No, la salvezza viene data per grazia. Capisci? Sì, certo, la salvezza è parte della grazia, ma la grazia è tutto. Tutto è la grazia. Cioè, nel nostro giardino abbiamo dei fiori, questa è la grazia di Dio. I fiori sono una creazione della grazia di Dio, non della salvezza. Sì. La salvezza è una cosa specifica. Cristo è morto sul Calvario e ci salva. Ma già nel Vecchio Testamento, questo Genesi, capitolo 50, verso 4, e nel Vecchio Testamento, ci sono tante altre scritture che sono nel Vecchio Testamento, il Calvario ancora non era avvenuto. Sono due cose diverse, capito? Per esempio, tu vedi in 1 Corinzi 6, dice, non ricevete la grazia di Dio in vano. Cioè, non è che sta dicendo la salvezza. In Galati 5, verso 4, dice, siete caduti dalla grazia. Non sta dicendo siete caduti dalla salvezza, non lo dice mai. Quindi, quando qualcuno insegna che perdi la salvezza, tu metti gli occhi su un particolare, nota, non ti danno mai una scrittura. Sempre interpretazioni. Questo dice diverso, però vorrebbe dire in altro modo. Ebrei 6 dice così che provi lo Spirito Santo e non può essere rinnovato a pentimento, però bisogna cambiare un po' e sto parlando di salvezza. Queste sono interpretazioni. Cioè mai, tu puoi andare a qualunque concordanza biblica, nel Nuovo Testamento viene abbinato che perdi la salvezza. Quando tu perdi questo, perdi quell'altro, perdi la grazia, perdi, non puoi essere puntato a pentimento, non c'è mai abbinato la parola salvezza. Perché è una dottrina sbagliata? Cioè, vedi come il mondo va. Il 99% sta andando alla perdizione, il mondo, poi siamo un po' come i tempi di Noè. I pochi cristiani veri, che ci sono molti cristiani falsi, i pochi cristiani veri che ci sono, che sono incastrati nel mondo, la maggior parte dei cristiani seguono il mondo, servono il mondo, amano il mondo, la televisione, il denaro, la macchina, la carriera, il lavoro, tutto. Ascolta, se la salvezza la potessi perdere, chi la potrebbe mantenere?
Nessuno.
Ma Davide stesso con Batseba. Se c'è uno che doveva perdere la salvezza era lui. Mosè, il grande liberatore di Israele, come ha cominciato? Uccidendo, assassinando un egiziano. Per cui dovete andare a 40 anni a imparare lezioni Midian. 40 anni ha perso, 40 anni. Per questo che Israele, che doveva essere schiavo in Egitto 400 anni, come ha profetizzato Dio ad Abramo, Genesi capitolo 15, dovette passare 430 anni invece, capisci? Dio profetizzò 400 anni di prigionia, Genesi capitolo 15. Invece, perché lui ha dovuto ucciso un egiziano, dovete scappare e andare via e passare 40 anni nel deserto, ci sono voluti 40 anni per che Dio lo modellasse. Invece di 400 anni di schiavitù in Egitto, Israele dovette passare 430 anni, perché Dio aveva chiamato Mosè 10 anni prima dell'Esodo. Quindi 10 anni di preparazione in Egitto come principe d'Egitto, dopo 10 anni di preparazione li avrebbe portati fuori. No, invece uccide un egiziano, Faraone cerca di ucciderlo, lui deve scappare per la sua vita e Dio ha dovuto prendere altri 40 anni, aveva già 40 anni, così è arrivato a 80 anni. A 80 anni finalmente era pronto a obbedire al Signore, e neanche troppo. Se tu vedi Esodo capitolo 4, vediamo Mosè che si mette a litigare, grandissime litigate con Dio. No, assolutamente, manda Aaron, Mosè avrebbe mandato sua sorella Miriam a liberare. Dice, manda Aaron. Dio dice, no, tu vai. Capisci? Quindi Mosè avrebbe perso la salvezza, Davide avrebbe perso la salvezza. Chi non avrebbe perso la salvezza? Tutti. Amen, amen.
Grazie, fratello. È stato molto chiaro la differenza tra la grazia e la vita eterna.
E tutto il resto?
Tutto il resto anche.
Adesso era scuro o chiaro?
Per me è stato chiaro.
Amen, amen, gloria al Signore. Bene, ringraziamo il Signore allora e concludiamo qui. Vorrei una scrittura, 1 Corinzi 1:10, e Dora, vuoi cercarla?
Sì, un attimo.
1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Gloria al Signore. Amen. Io vorrei concludere con un'esortazione a tutti noi, esortare me stesso e anche gli altri. So che a volte anche io ho fatto discussioni con questo, con quello, e non importa chi ha ragione e chi ha torto. La ragione è sempre del Signore, il torto è sempre nostro o del diavolo. Quindi cerchiamo di camminare nella Bibbia, però attenzione a non camminare nella Bibbia enfatizzando, accentuando le differenze tra di noi, sto parlando dei fratelli che ci scrivono e altre chiese di destra e di sinistra. Noi siamo cristiani e basta, abbiamo solo un libro dottrinale, la Bibbia. E mi piace molto quando fratelli che hanno la loro denominazione, eccetera, che si sentono in comunione con noi solamente nel nome dell'amore di Cristo. È chiaro che ci saranno sempre differenze, vediamo nella Bibbia c'è una differenza tra Pietro e Paolo, e vediamo in Galati capitolo 2 per esempio c'è una differenza, vediamo in Atti capitolo 15 c'erano grandi differenze, però la Chiesa non si è spaccata. Oggi però, se la minima cosa che non funziona, uno cambia pastore, cambia chiesa, cambia denominazione. Non dovrebbe essere così. Se c'è qualcosa di male alla tua chiesa, rimane alla tua chiesa e cerca di migliorarla. Ora, se la tua chiesa è completamente fuori binario, allora ok, gloria al Signore, vai, inizia una chiesa a casa tua o trova una chiesa vera. Però la maggioranza delle volte, questo non è il problema, il fatto che uno va a chiesa perché il pastore di là c'ha il vestito più bello, c'ha l'edificio più bello, gli parla una lingua più di alto livello, le panchine sono più comode, la predicazione è più facile, no? Costa di meno, eccetera. Magari. Invece Amen. Noi dobbiamo rimanere dove siamo, più che possiamo, per aiutare la nostra Chiesa, rinforzarla, unirla, metterci sulla breccia, come dice Ezechiele 22, e unire le pecorelle, non saltare di chiesa in chiesa come grilli cristiani, ma cercare di, nel possibile, se non è possibile, è chiaro, puoi fare anche una chiesa a casa tua, gloria al Signore.
Amen.
Quindi preghiamo che, come dice questa scrittura, 1 Corinzi 1:10, che possiamo tutti parlare lo stesso, e se ci sono differenze, a meno che non sono mastodontiche, che uno non crede in Gesù figlio di Dio, che non crede nella salvezza, o che c'è, oppure una chiesa che ti condanna all'inferno ogni domenica, cioè oddio. Cerchiamo una chiesa dove evangelizzano i perduti, vanno nelle strade come Gesù Cristo a raggiungere quelli che un Vangelo non ce l'hanno, e non solo predicare agli stessi tutte le domeniche.
Amen.
Quindi questa la considero una chiesa così la considero normale. Così preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Padre, vengo davanti a te, mi inginocchio davanti a te, Padre, che tu ci aiuti a avere il vincolo dello Spirito Santo.
Amen.
Che tu ci aiuti a avere il vincolo dell'unità, che tu ci aiuti, Signore, a pregare gli uni per gli altri, non contro gli altri. E le differenze, Signore, ti chiedo che se ci sono differenze che non possiamo risolvere, però se non sono così grandi, Signore, risolviamole in cielo, Signore. L'importante è che siamo d'accordo che la Bibbia è la verità, che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, che Dio è il nostro Padre, che la sola verità è basata sulla Bibbia, che crediamo nella salvezza, nella vita eterna, nello Spirito Santo, nel Vangelo, nelle Scritture, e nell'unità cristiana. Tante differenze, Signore, ci sono differenze anche tra coppie sposati, tra fratelli che lavorano insieme, che si amano, ci sono sempre differenze. Differenze ci saranno sempre, come detto c'è una differenza tra Pietro e Paolo, però non si sono divisi, non hanno fondato due chiese separate. Questo è un esempio da seguire. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, voglio pregare per i fratelli che ci hanno scritto, che non sono d'accordo su questo, su quello. Signore, noi li amiamo e preghiamo per loro, che tu li benedici, li aiuti, li prosperi nella loro chiesa, nel loro cammino, nella loro famiglia, nelle loro finanze, nel loro lavoro, in tutto quello che fanno. Benedici, Signore, questi fratelli che ci scrivono e che sono in disaccordo con noi, però li vogliamo benedire. Signore, mandiamo il nostro amore, Signore. Facci amare chi ci ama. Noi vogliamo amare quelli che magari ci amano un po' di meno. Chissà che un giorno ci amano anche loro come i fratelli più vicini. Nel nome di Gesù Cristo, amen.